Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Marcia indietro di Donald Trump sui dazi che aveva ipotizzato dal 1 febbraio contro quei paesi europei che si oppongono alla sua annessione della Groenlandia. In un incontro con il generale della NATO, il segretario generale della NATO Mark Rutte avrebbe definito una struttura di accordo sull'Artico tale da soddisfare tutte le richieste statunitensi. «Abbiamo ottenuto ciò che volevamo, è un'intesa che durerà per sempre», ha affermato il capo della Casa Bianca su Truth. Spiazzati i leader europei che si incontreranno comunque nel vertice straordinario di domani per discutere delle relazioni con l'alleato americano. L'Italia non farà parte del Board of Peace per Gaza, almeno per il momento. Lo ha confermato Giorgia Meloni, secondo la quale il no alla firma deriva da una questione di incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione. La Premier si dice comunque aperta a trovare una soluzione in merito, dimostrando ambiguità ancora una volta. Intanto a Gaza è nuova strage di giornalisti, mentre in Siria le forze governative prendono il controllo del campo di Al-Hol, dove si trovano oltre 20.000 familiari di ex miliziani dell'ISIS. Nel sud Italia e sulle isole nel frattempo si affronta il ciclone Harry, che sta provocando forti mareggiate. Calabria e Sardegna si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo sentivate, una giornata di ennesima forte tensione tra Unione Europea e Stati Uniti dopo che Donald Trump ha ribadito il proprio interesse per la Groenlandia dal palco del World Economic Forum di Davos. Alle minacce delle scorse ore ha fatto seguito in serata una vera e propria marcia indietro del presidente statunitense, che sul suo social network Truth ha annunciato che non imporrà i dazi paventati dal 1 febbraio contro quei paesi che si oppongono alla sua annessione della Groenlandia. Il capo della Casa Bianca avrebbe infatti definito una struttura di accordo sull'Artico con il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Una soluzione che, secondo Trump, se finalizzata, sarà vantaggiosa per gli Stati Uniti e per tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica. Si tratta di un accordo a lungo termine, durerà per sempre, ha aggiunto il presidente americano. La notizia ha avuto ripercussioni immediate sulla borsa di Wall Street, in netto rialzo, e allo stesso tempo ha spiazzato i leader europei, che domani si incontreranno comunque nel vertice straordinario del Consiglio europeo, convocato proprio sul tema delle relazioni transatlantiche. Che cosa aspettarci alla luce degli ultimi sviluppi? Facciamo allora il punto collegandoci in diretta con Bruxelles, dove si trova Federico Baccini. Federico, a te, buonasera.
Sì, buonasera da Bruxelles. Anche qui la notizia dello stop improvviso ai dazi da parte di Trump è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio quando ci si stava iniziando a preparare a un Consiglio europeo straordinario tesissimo dopo la linea dura tenuta dallo stesso presidente statunitense oggi pomeriggio a Davos. In questo caos in cui siamo piombati noi come i 27 leader, la notizia riportata dai portavoce del Consiglio è proprio che il vertice si farà lo stesso e avrà come unico tema in agenda gli ultimi sviluppi nelle relazioni transatlantiche e le loro implicazioni per l'UE, qualsiasi cosa poi adesso vorrà dire. Dunque, il Consiglio europeo si dovrà confrontare su quanto accaduto, su quali sono stati e quali sono ancora i rischi per Groenlandia, Danimarca e i paesi che hanno partecipato alla missione militare, e soprattutto se è opportuno iniziare a definire una risposta adeguata alla minaccia che Trump potrà porre in futuro.
Ecco Federico, allora è plausibile a questo punto che l'Unione Europea resti ferma su una posizione più decisa come anticipato nei giorni scorsi o invece c'è la possibilità di un ammorbidimento da parte dei 27 visto gli sviluppi delle ultime ore?
Dunque vediamo già che Danimarca, Italia, Paesi Bassi e anche Svezia accolgono con favore l'annuncio e ci aspettiamo che a ruota arrivino altri messaggi simili. Fino a poche ore fa, con la tensione alle stelle e una minaccia di scontro davvero reale, sembrava più verosimile che domani i 27 leader si confrontassero in modo aperto e cercassero di rimanere uniti dietro una risposta comune. Ora, invece, con una de-escalation improvvisa che ha colto tutti di sorpresa, il rischio è che si perda l'urgenza dell'unità e con la scusa del dialogo da portare avanti si continui a sottovalutare il pericolo e a perdere tempo sulla necessità di diminuire la dipendenza dagli Stati Uniti con divisioni, distinguo e interessi nazionali. Certo che di questo Trump è difficile fidarsi, quindi sarebbe opportuno avere tra le mani degli strumenti immediatamente utilizzabili nel caso del bisogno e su cui ci sia un accordo politico, che questo sia lo strumento anticoercizione, l'attivazione della lista di controdazi da 93 miliardi o qualche altra misura. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie Federico, ti ritroveremo poi nella giornale radio di domani mattina, ore 7:30. Grazie ancora, buonanotte e buon riposo. Questo dunque il quadro europeo. E allora, come ci anticipava Federico Baccini, non mancano appunto le prime reazioni internazionali. Per la Danimarca, si diceva, lo stop ai dazi è un bene, ma serve una soluzione concreta che rispetti la volontà della Groenlandia. La Svezia rivendica il fatto che la posizione netta tenuta in questi giorni dall'Europa ha avuto un impatto sul presidente americano, mentre Giorgia Meloni si è limitata ad accogliere positivamente la notizia. Come l'Italia ha sempre sostenuto, è fondamentale continuare a favorire il dialogo tra paesi alleati, ha affermato la Premier. Ma restiamo allora proprio sulla Presidente del Consiglio, perché questa sera è stata ospite di Porta a Porta per i 30 anni della trasmissione televisiva. Tra gli argomenti su cui è stata sollecitata c'è anche il Board of Peace per Gaza, la struttura voluta da Donald Trump per occuparsi del futuro dell'enclave palestinese. Per il momento l'Italia non accetta l'invito arrivato dal presidente americano per una questione di incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione. Nonostante il governo di Roma si tiri indietro nell'immediato, la Premier ha affermato che la posizione italiana resta di apertura allo strumento. Segno questo che in futuro la firma alla proposta statunitense potrebbe arrivare comunque. Ma come si è arrivati alla decisione di Meloni? Mattia Guastafierro lo ha chiesto a Marco Iasevoli, giornalista parlamentare di Avvenire.
Sicuramente oggi ci sono stati forti contatti con il Quirinale che hanno rafforzato questa tesi della incompatibilità costituzionale, e quindi in qualche modo Palazzo Chigi ha avuto anche il suffragio del Quirinale, una posizione che è comunque molto delicata perché un po' infrange la tradizionale linea di collegamento che c'è stata sinora tra Meloni e Trump. Anche se le dichiarazioni serali di Meloni in qualche modo strategicamente non sono proprio un no secco e definitivo, ma noi diremo che somigliano a un ni. Domani non firmo, non ci sono le condizioni, però restiamo molto interessati allo strumento. Insomma, la sensazione è che almeno l'Italia, ma anche la Germania, non abbiano voluto sbattere le porte in faccia agli Stati Uniti, come ha fatto invece più nettamente Macron. Forse una diversificazione delle strategie in Europa. Di fronte a una difficoltà dell'Italia, del governo, di spiegare la propria posizione, il Quirinale, come nella sua tradizione di ombrello e protezione delle istituzioni, offre anche a questo governo la propria garanzia, le proprie prerogative, in modo che Meloni possa anche in sede europea dire che queste decisioni sono prese insieme al Quirinale, e questo sappiamo che ha un valore particolare in sede internazionale.
Veniamo allora al Medio Oriente. Tre giornalisti palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza da un raid israeliano a Nezarim. La protezione civile della striscia ha riferito che i tre stavano documentando le attività del comitato egiziano per gli aiuti nell'enclave. La loro auto, dice ancora la protezione civile, era ben riconoscibile con le insegne della stampa. L'ordine dei giornalisti italiano ha preso posizione condannando l'episodio e chiedendo al governo israeliano di fare finalmente entrare reporter internazionali nell'enclave palestinese. Ribadiamo la richiesta, scrive l'ordine, anche se il governo di Gerusalemme insiste nel blocco totale per i giornalisti. Nel frattempo, nel nord-est della Siria, le forze governative hanno preso il controllo del famoso campo di Al-Hol, dove ci sono oltre 20.000 familiari di ex miliziani dell'ISIS. Fino a poche ore prima la prigione era sotto il controllo dei curdi. Al momento, dopo quelli dei giorni scorsi, non sono segnalati scontri armati. Damasco ha dato tempo ai curdi fino al fine settimana per accettare l'accordo siglato domenica scorsa. Ce ne parla allora Emanuele Valenti.
Nelle ultime 24 ore non ci sarebbero stati scontri tra forze governative e milizie curde. Da ieri sera è in vigore un cessate il fuoco di 4 giorni fino a sabato. Entro allora i curdi dovranno comunicare se accettano o meno i termini dell'accordo di domenica scorsa. Il ritiro totale dalle province a maggioranza araba di Raqqa e Deresur, praticamente già avvenuto, e l'integrazione delle milizie curde nel nuovo esercito siriano. La provincia a maggioranza curda, quella di Asaka, manterrebbe una sorta di polizia locale e a un profilo curdo verrebbe garantito il posto di vice ministro della difesa. Da un giorno all'altro i curdi hanno dovuto lasciare non solo il territorio, ma anche i siti petroliferi, i passaggi di frontiera con Iraq e Turchia, e gradualmente stanno lasciando anche i campi dove ci sono gli ex miliziani dell'ISIS. Con la fine della guerra civile, il sostegno degli americani al nuovo governo siriano e la fine della rivolta dei loro cugini del PKK in Turchia, i curdi si trovano oggi in un contesto radicalmente nuovo. Le forze democratiche siriane erano nate per la guerra all'ISIS. Ora i tempi sono cambiati. I curdi hanno l'opportunità di entrare nel nuovo Stato, uno Stato unitario, ha detto l'inviato americano in Siria, Tom Barrack. Il nodo su cui i curdi stanno cercando di negoziare è la modalità dell'ingresso delle loro unità nel nuovo esercito siriano, che loro avrebbero tanto voluto evitare. E poi c'è il controllo di Kobane, provincia di Aleppo, che ha un forte significato simbolico per la guerra e la resistenza allo Stato islamico.
Il Parlamento europeo ha bloccato l'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. L'Eurocamera ha infatti approvato con 334 voti a favore e 324 contrari la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per l'attuazione definitiva dell'intesa dunque bisognerà attendere l'esame della Corte, che potrebbe durare addirittura mesi, solo dopo che l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo. La richiesta di sottoporre l'intesa commerciale alla Corte europea è stata presentata dai gruppi della sinistra, dei Verdi e di parte dei liberali. La cronaca italiana adesso. Claudio Carlo Magno ha confessato davanti al GIP di Civitavecchia il femminicidio della moglie Federica Torzullo. La donna è stata uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabina, in provincia di Roma. L'uomo ha fornito indicazioni ai magistrati su dove si trova l'arma, il coltello con cui ha ucciso la moglie, e ha accusato ovviamente di femminicidio e occultamento di cadavere. Onde alte fino a 9 metri, vento oltre 100 km orari e pioggia incessante. Il ciclone Harry sta colpendo duramente Sardegna, Sicilia e Calabria. L'allerta non è ancora cessata, ma il peggio sembra essere passato. Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha annunciato che chiederà lo stato di calamità particolarmente colpita a Catanzaro e la costa ionica. Stessa richiesta anche dalla regione Sardegna. L'assessore sardo al bilancio ha detto che ci vorranno almeno 3 settimane per avere un quadro preciso dei danni. Situazione molto difficile anche in Sicilia, particolarmente colpita la costa orientale. Sentiamo allora Carmelo Caspanello, direttore di Radio Taormina TV. Questa è la sua testimonianza dalla Sicilia.
Mareggiate, sondazioni, crolli, attività in ginocchio, cittadini evacuati, in particolare nella parte orientale della Sicilia, dove si sono registrati danni maggiori tra Messina e Catania. Per quanto riguarda l'area ionica del messinese, situazione davvero molto delicata, un disastro, l'attività, dicevo, in ginocchio, cittadini evacuati, treni che non possono transitare lungo l'asse Messina-Taormina Catania, ci sono intere zone senza acqua né corrente elettrica. Il culmine è stato praticamente la notte scorsa. Ieri sera lo Ionio ha cominciato ad ingrossarsi, il mare ha iniziato ad invadere i lungomari, tirando via tutto, sede stradale, palme laddove c'erano, e poi le onde sono arrivate sino alle case, ai locali, devastando tutto. Quindi ci sono attività commerciali che hanno subito danni enormi, non esistono più, abitazioni al primo piano dei lungomari che sono state devastate, piano terra, primo piano. Le onde sono state davvero alte e violente, addirittura il mare è arrivato sino alla strada statale in diversi centri, cosa che nessuno ricorda con questa intensità.
Su quella che è di fatto un'emergenza climatica abbiamo chiesto un commento al climatologo del CNR, Antonello Pasini.
In questo caso è una bassa pressione, come dire, afro-mediterranea, e che bisogna dire innanzitutto è una cosa piuttosto insolita per questo periodo dell'anno. Uno se l'aspetterebbe in autunno, non in inverno, ma del resto ormai, come dire, le stagioni si sono un po' spostate, quindi questo riscaldamento globale fa sì che anche in inverno si riscontrino problemi che avevamo in altre stagioni. È stata una cosa sicuramente molto violenta, accentuata dal fatto che fino a qualche giorno fa le temperature di quella zona del Mediterraneo erano estremamente calde e ovviamente è stata una sorta di tempesta perfetta, cioè ci sono state insieme sia le precipitazioni intense che i venti molto forti e quindi anche l'altezza delle onde estremamente elevata, e tutte queste cose ha fatto sì che appunto l'evento fosse concomitante con tutti questi tre fenomeni.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport, in particolare quello che accade sui campi della Champions League. Siamo alla 7ª giornata del girone unico del massimo torneo europeo. Quando mancano circa 5 minuti più recupero al termine, la Juventus è sul 2-0 contro il Benfica. Intanto a Bergamo l'Atalanta subisce l'Atletico Bilbao. Al momento è 3-1 per gli spagnoli. Domani appuntamento con l'Europa League alle 18.45 Bologna-Celtic, alle 21 Roma-Stoccarda. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.